Nonostante da diverse parti arrivi un appello a un cessate il fuoco globale, in Libia gli scontri continuano tra Haftar e al-Sarraj, e abbiamo chiesto appunto a Nancy Porsia, giornalista freelance, di raccontarci un po' cosa sta succedendo e di raccontarci gli ultimi aggiornamenti. Ciao Nancy.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno a te, appunto ti chiederei di raccontarci un po' gli ultimi aggiornamenti. Le ultime cose che abbiamo letto sono gli ultimi attacchi di Haftar e ti volevo chiedere un po' questo.
Sì, bisogna innanzitutto ricordare che tra poco meno di una settimana ci sarà l'anniversario dell'inizio dell'operazione Vulcano di Rabbia lanciato da Haftar su Tripoli, quindi proprio il 4 aprile dello scorso anno. Le forze di Haftar, il generale che come sappiamo comanda la parte orientale della Libia, ha lanciato questa operazione per poter, citando testualmente, liberare la capitale Tripoli dalle milizie islamiste. In realtà è una guerra per il potere a tutti gli effetti. Haftar, che già controlla la maggior parte del territorio libico, ha bisogno di entrare nella capitale perché nella capitale ci sono le istituzioni, i palazzi delle istituzioni nazionali governative, tra cui quelli fondamentali come l'NOC, ossia il National Oil Corporation, la società petrolifera nazionale, e la Libyan Investment Authority, che sarebbe appunto la Libyan Investment Authority, sì, certo, ma soprattutto la banca centrale della Libia. E sono proprio la banca centrale della Libia e la società, la compagnia nazionale petrolifera, a guidare in questo momento il paese, e perché sono le uniche due istituzioni a non essere state sdoppiate, quindi a non avere un loro alter ego nell'est del paese, a Bengasi, e soprattutto a gestire i proventi dell'industria petrolifera. Ora, che cosa sta succedendo? Appunto, da un anno si combatte a Tripoli, si parla in generale di due fazioni libiche, anche se in questo caso la situazione è differente: c'è un aggressore, Haftar, e un aggredito, ossia il governo del primo ministro Sarraj, che sappiamo avere la legittimità della comunità internazionale, ossia anche delle Nazioni Unite. Haftar non ha mai smesso di attaccare, soprattutto attraverso la sua campagna di bombardamento aereo. Sono continui i missili che cadono sulle aree residenziali, quindi abitate dai civili nella capitale. La situazione oramai da mesi è quasi allo stallo. Possiamo dire che le truppe di Haftar, le forze di Haftar, che sono nutrite tra l'altro da mercenari provenienti dal Chad in gran numero, sono quasi tutte alla periferia sud della capitale. Mentre appunto gli uomini e le forze del governo del Premier Sarraj continuano a mantenere le posizioni con l'aiuto sappiamo, in parte dei siriani, che sono arrivati più o meno a fine gennaio scorso, dopo che appunto Tripoli ha siglato l'accordo con la Turchia. Erdogan ha portato sul suolo libico miliziani siriani, in risposta all'utilizzo da parte di Haftar di contractor russi, ricorderemo.
Infatti io ti volevo proprio chiedere la domanda dopo, era se ci aiutavi un po' a ricostruire le alleanze e qual è la situazione ad oggi. Ora, soprattutto nei rapporti appunto tra Russia e Turchia.
Ho fatto questo preambolo per appunto avere degli strumenti minimi per capire che cosa sta succedendo nel paese. Questa ancora è una guerra per procura e non è una guerra tra libici, è una guerra per procura che come dire, per alcuni, per anni, dal 2014, ossia all'inizio dello scoppio della guerra civile post Gheddafi, è nata come guerra per procura a livello regionale, ossia tra appunto Turchia, paesi del Golfo, per poi subire un'escalation e diventare quindi una guerra per procura a livello internazionale, ossia l'ingresso della Russia lo scorso gennaio. Dopodiché in questi giorni, è notizia proprio di 48 ore fa, le forze armate che appartengono a Tripoli, anche se bisogna capire che sono sempre coalizioni abbastanza non trattandosi di un esercito ma coalizioni di gruppi armati, anche l'appartenenza e l'identità di questi gruppi non è necessariamente omogenea, è sempre molto, diciamo, di carattere territoriale. Comunque hanno attaccato la base di Watia. Watia è un'ex base americana che si trova a sud ovest della capitale, in realtà si trova sulla montagna Nafusa ed è molto vicina a Zintan, tra Zintan, diciamo, e Sabrata. Ora, queste due città sono le uniche due roccaforti di Haftar nell'ovest del paese. Appunto Haftar controlla quasi tutto il territorio, però da Tripoli fino al confine con la Tunisia diciamo che c'è ancora una sorta di compattezza sulla linea di Serraj. Ma queste due città sono un po' l'enclave delle forze di Haftar. Quindi infatti Watia è anche l'aeroporto militare da cui partono i jet spesso che colpiscono Tripoli. Già dal 2014 Watia è una front line. Sull'aeroporto militare di Watia, diciamo, c'è una guerra di posizione che oramai va avanti appunto da oltre 5 anni, grazie all'intercessione degli elders, ossia dei capi, no? Delle comunità. Si è arrivati nel tempo sempre a degli accordi per cui quella front line non rimaneva come fronte di una guerra di posizione, ma mai guerra combattuta. Ora, 48 ore fa gli uomini di Tripoli hanno deciso di lanciare un attacco su Watia per poter appunto prendere l'aeroporto militare e togliere terreno alla campagna di bombardamento aerea di Haftar. L'operazione è fallita. È assolutamente fallita, pare che si sapesse anche tra gli uomini di Haftar che c'era l'intenzione di attaccare Watia e che quindi insomma non militarmente non siano stati colti alla sprovvista i nemici. Sta di fatto che ora Haftar ha una giustificazione a livello diciamo di stampa nazionale soprattutto per continuare a bombardare Tripoli. Infatti i bombardamenti che si sono susseguiti negli ultime 48 ore a Tripoli, bombardamenti pesantissimi, sono stati giustificati dal generale come in risposta all'attacco delle forze di Haftar. Sì, questo è quanto sta succedendo negli ultimissimi, diciamo, nelle ultimissime ore. Sta di fatto che uno dei fronti ora più caldi, anche se ancora non si è aperto, ma si prevede un escalation, è il confine ovest della Libia, ossia il confine con la Tunisia. Il Haftar controlla, sappiamo, tutta la parte est, quindi il confine con l'Egitto. Quello che da tempo sta provando, ma già dal 2014 prova a fare la coalizione di Haftar, è prendere il confine con la Tunisia, che permetterebbe appunto alla coalizione di Haftar di soffocare completamente il suo nemico. Ricordiamo che per i libici della Tripolitania, quindi da Tripoli, da Misurata fino al confine tunisino, la Tunisia è comunque una sorta di corridoio umanitario, nel senso che è il luogo dove vengono evacuati i feriti molto spesso, o appunto i civili possono andare a curarsi piuttosto che comprare materiale di prima necessità, e quindi vabbè, smuggling, contrabbando, ma di fatto è una fonte di materia di prima necessità. Con il coronavirus, per le misure di contenimento del contagio da coronavirus, anche la Libia, che sappiamo ha registrato il primo caso tre giorni fa, il primo caso positivo di persona al test Covid-19, il confine è chiuso, addirittura è stato innalzato un muro, questo proprio in un braccio di ferro tra le autorità che controllano il confine e il Deir ez-Zor e il Tripoli.
Sempre il confine ovest, giusto?
Sì, resta dire il confine ovest, il confine tra la Libia e la Tunisia, però appunto la Tunisia rimane il confine, come in tutte le guerre, è sempre un asset, quindi è chiaro che Haftar ha tutte le intenzioni di avvicinarsi. Al momento controlla un piccolo villaggio che si chiama Zultun, ma da qui a insomma pensare che controlli il confine, la strada è lunghissima. Dopodiché sul confine, sulla città di confine libica, Zuara, almeno sono un paio di giorni che i jet militari di Haftar fanno operazioni di ricognizione, ossia sorvolano l'area.
Perfetto, noi ti ringraziamo per questo preciso resoconto e avremo un'ultima domanda da farti che riguarda la questione dei migranti. Abbiamo appena letto un articolo che parla di un nuovo piano varato dall'Unione Europea per la gestione dei migranti, che include anche collaborazioni con Tripoli, con la Guardia Costiera e missioni a terra, e volevamo sapere se avevi qualche aggiornamento da darci in questo senso, sia sui flussi sia su come la situazione e il cessate il fuoco, che poi di fatto non è stato eseguito, non è stato esecutivo, come hanno influito sulla situazione.
Sì, la guerra in Libia ovviamente ha un impatto devastante sui libici e anche sugli stranieri che attraversano la Libia per raggiungere l'Europa. Innanzitutto bisogna ricordare che lo scorso mese, a febbraio, è stato riconfermato il memorandum di intesa tra l'Italia e la Libia, così come era stato scritto già nel 2017, ossia la zona di ricerca e soccorso in la zona, anche le acque internazionali possono essere navigate dalla Guardia Costiera Libica e saranno sono in realtà le uniche autorità al momento a essere presenti in quel tratto di mare e quindi poter effettuare ricerca e soccorso in mare. In sostanza è una sorta di esternalizzazione del controllo dei confini europei a sud dell'Europa e quindi sono i libici chiamati a farlo per l'Europa. Questo significa anche che i libici stessi portano i migranti indietro verso la Libia. Tecnicamente non si tratta di una deportazione, come sappiamo, perché sono i libici che portano i migranti verso la Libia, però appunto queste persone non hanno, i migranti o i naufraghi non hanno la possibilità di chiedere l'asilo. È importante quindi il documento che rimane valido nella cooperazione sul fronte migratorio tra l'Europa, l'Unione Europea e la Libia, resta il Memorandum of Understanding firmato da Minniti nel 2017 e riconfermato lo scorso novembre, però proprio a febbraio sappiamo che viene riconfermato nei suoi termini, al di là dell'invito da parte delle autorità italiane come la Morgese a rivedere le condizioni dei migranti all'interno dei centri di detenzione. Un invito che ovviamente pare suonerebbe ridicolo se non fosse tragico, nel senso che per la situazione in cui versa la Libia non ci sono gli estremi, no? Per pensare ad una revisione o miglioramento delle condizioni dei migranti nelle carceri. La Libia è un paese in guerra e quindi non ci sono spazi di manovra, al di là, tra virgolette, della volontà dei libici. Detto ciò, l'Europa ha deciso di mettersi ulteriormente più al sicuro rispetto alla questione migratoria, proprio per evitare che in particolar modo l'Italia, proprio per evitare che ci possano essere migranti da accogliere, e quindi posta fine all'operazione Sofia, che ricordiamo essere l'operazione a bandiera europea, quella che ha sostituito Mare Nostrum, la missione italiana di ricerca e soccorso in mare, quindi una missione umanitaria espletata da militari per salvare i naufraghi, per cercare e soccorrere i naufraghi in mare. Quella, l'operazione Sofia, quindi l'Europa che ha preso il posto dell'Italia, in realtà era già una missione solo militare e non umanitaria. Dopodiché anche la missione Sofia non aveva nel suo mandato la ricerca, ma il soccorso dei naufraghi sì, ossia io non vado a cercare i migranti, ma se per mia fortuna, tra virgolette, li incrocio, ho il dovere di salvarli e portarli su terraferma al sicuro. E siccome l'Italia resta il porto sicuro più vicino tra l'Italia e la Libia, quasi sempre portati in Italia. Ora Di Maio, per via dell'emergenza Covid-19, la settimana scorsa in Europa aveva chiesto che la nuova operazione che va a sostituire, va a rimpiazzare l'operazione Sofia, e da ieri sappiamo si chiama Irini, non può portare migranti in Italia. Va specificato che questa non è una missione umanitaria, né diciamo di in generale solo di sicurezza del Mediterraneo, ma è una missione che ha delle specificità, ossia il monitoraggio del mare contro lo smuggling, il contrabbando di armi verso la Libia. Questa è stata una delle misure definite durante la conferenza di Berlino, appunto quando sulla scorta dell'escalation in Libia con mercenari russi da una parte e mercenari siriani dall'altra, i ministri europei si unirono per capire come porre un freno a questa appunto escalation. E siccome vige ancora una risoluzione ONU sull'embargo impone l'embargo sul traffico, più che sul traffico, sulla vendita di armi in Libia, e comunque sia Tripoli sia Bengasi chiaramente riescono ad approvvigionarsi di armi attraverso i loro alleati, vediamo che appunto Irini è la nuova missione da ieri per monitorare il Mediterraneo dal confine orientale della Libia fino al confine occidentale. Ora, noi sappiamo che nel senso, per gli analisti più navigati, questa missione lascia il tempo che trova, perché di fatto le armi arrivano via aereo, quindi diciamo Bengasi, ma poi c'è anche il confine direttamente l'Egitto, dall'Egitto Haftar può avere tutte le armi che vuole, perché appunto Al-Sisi è il suo primo sponsor in assoluto, quindi c'è un corridoio, come dire, perfetto, e anche Tripoli può insomma ricevere armi direttamente dalla Turchia.
Sì, beh, certamente aereo. Non è il primo caso in cui vediamo che un embargo ONU viene bypassato passando per altre vie, per altre alleanze.
Sì, appunto poi la cosa specifica rispetto alla migrazione di cui mi chiedevate, se malauguratamente i militari dell'operazione Irini dovessero incrociare migranti naufraghi o in generale naufraghi in mare, come chiesto da Di Maio, c'è il divieto più assoluto di sbarco in Italia.
Sì, l'abbiamo letto prima nell'articolo, che il paese designato è la Grecia.
La Grecia, assolutamente, che sappiamo che tipo di accordi ha con Atene, che tipo di accordi ha con il Bruxelles. Sappiamo che da Bruxelles sono stati mandati di recente nuovi agenti Frontex, e quindi ad una emergenza umanitaria, come sempre, si risponde con una politica securitaria.